Capiamo il ritornello del fatto che ho posto sul foglietto della messa all'ingresso, Signore ascolta la parte del dono. Dopo il fratello facciamo insieme l'antifona che è riposta sopra, l'antifona del verso, e ripetiamo il ritornello. Signore ascolta.
Direi un'offesa, se mi passate questo termine,
anche recito, se però lasciamo passare per quello che Gesù dice, anche Gesù dice. A Gesù viene detto samaritano e indemoniato. Samaritano, cioè, tu dici, diceva al popolo di Israele non appartiene, e per giunta sei eretico. Hai abbandonato il cammino della fede, non c'entra niente con questa nostra storia piena di tradizioni. Sei fuori, eretico. E indemoniato, cioè non sei neanche padrone di te, si è impadronito un altro di te, si è impadronito il male. Parli lasciando che il male ti usi. Due affermazioni forti nei confronti di Gesù, il quale comunque ricordiamo anche lui non era stato particolarmente tenero in precedenza, e i suoi ascoltatori aveva detto: voi non avete per padre il diavolo. Ecco perché parlate così, parlate di cose sue, perché avete scelto lui come padre. Anche Gesù non è stato tenero in questa discussione. Una cosa che mi stupisce, che mi ha stupito un po' leggendo per l'ennesima volta questo testo, è che, dobbiamo dircelo, Gesù in tutta questa discussione non appare per niente preoccupato di difendere se stesso, non vuole dimostrare niente di sé, non vuole nemmeno mettersi nella prospettiva di tirare in ballo le sue opere, quello che lui ha già fatto, che avremmo potuto vedere, per difendersi. Sembra che questa offesa che viene fatta nei suoi confronti non meriti nemmeno una risposta di difesa. Perché Gesù tutto quello che dice lo dice in un'altra prospettiva, non nella prospettiva del difendere sé e il suo operato. La sua preoccupazione è un'altra, è che non venga frainteso il volto di Dio. Quando dice voi avete per padre il diavolo, sta dicendo voi avete dimenticato di seguire Dio. Non interessa l'immagine che gli altri hanno di noi, a Gesù interessa l'immagine che gli altri hanno di Dio. E quando non capiscono quello che Gesù dice, Gesù ci rimane male e reagisce anche in modo veemente, perché si rende conto che stanno abbandonando la via di Dio, stanno travisando il volto di Dio. Non lo capiscono più. Gesù non vuole che il Padre sia associato a qualche cosa che il Padre non è. Non vuole che venga associato a qualcosa che non gli appartiene. Questo è il suo interesse. Lo dice con un linguaggio diversificato, quando dice, risponde, se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla. Cioè, che cosa mi devo dire di me? Niente. Mi devo dire quanto sono bravo, quante cose ho fatto, quanta gente mi ha ascoltato, che belle parole ho detto, quanti si fidano di me. Devo dire queste cose? No, non mi interessa. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, ma invece non lo conoscete. Chi mi dà gloria è il Padre. Se io dico qualche cosa e se lo dico convinto di stare nella direzione, diciamo, giusta, è perché il Padre mi ha dato queste cose. Lui mi dà gloria, il mio interesse è lui, non altro. Ecco, forse potremmo anzitutto legare questo atteggiamento di Gesù anche a quel cammino che la Quaresima che stiamo vivendo vuole farci compiere, in quell'ottica che chiamiamo la riconciliazione, la ricerca del perdono. Vi ho invitati a cantare all'inizio: Signore, ascolta, Padre, perdona. Quell'itinerario penitenziale che poi ci conduce alla Pasqua, sapendo che l'itinerario penitenziale non è di 40 giorni l'anno, lo sappiamo bene, in tutta la vita. Ma diciamo che in questi 40 giorni ci è chiesto di risottolineare con maggiore attenzione. Se non altro, ricordarci che la penitenza non è l'atteggiamento di chi semplicemente di fronte a Dio vuole liberarsi del proprio male, vuole scaricare fuori il proprio sempre all'idea che noi abbiamo di noi stessi, per cui vogliamo liberarci dal nostro male. Ma si tratta anche altro, di rinnovare la decisione di fare tutto quello che è necessario perché nella nostra vita si manifesti la bellezza, perché la nostra vita sia gloria di Dio, perché Dio ci glorifichi, cioè ci faccia, ci usi perché si veda Lui. In fondo l'atteggiamento penitenziale dovrebbe essere questo, che si vede in noi la bellezza di Dio, non semplicemente che noi siamo liberati dal nostro male. Certo, perché si vede la bellezza di Dio dobbiamo togliere il nostro male, ma lo scopo non è di dire come sono bravo, come sono pulito e puro adesso. Lo scopo è dire: io voglio essere un'immagine di Dio, voglio questa cosa. E allora non basta liberarci dal male, si tratta di avvicinarci a Dio, di prendere luce da Lui. La riconciliazione con Dio, anche proprio quel sacramento che lo dico sempre, lo avrete sentito tante volte, ma che mi sembra davvero distantato nella nostra tradizione ecclesiale, credo che sia il sacramento che abbia perso di più di tutti gli altri, che abbia perso di consistenza, di verità, di forza. La confessione non può essere un atto con cui noi ci scusiamo e ci garantiamo la benevolenza di Dio. Dobbiamo chiederlo con questa immagine di Dio che cerchiamo di placare nella sua ira, cercando la sua benevolenza, chiedendogli perdono. Non è questa cosa. Non è che dobbiamo difenderci dall'ira divina. Semmai la benevolenza di Dio ci precede, viene prima. Siamo noi che dobbiamo rimetterci a camminare accorgendoci che Dio ci ha sempre voluto bene, non ha smesso, neanche quando noi abbiamo sbagliato. È sempre Lui il punto di riferimento, quindi non Dio, è quell'amore che continua a darmi, non la mia persona, non sono io che devo garantirmi di essere giusto, devo lasciare che Dio continui a volermi bene trovandomi disposto ad accogliere questo bene. Quindi per noi confessare il nostro peccato credo debba essere molto di più, soprattutto l'espressione di una radicale determinazione a non permettere più che nei nostri giorni, nella nostra vita, il male si manifesti, ma perché vogliamo che si mostri e si manifesti la ricchezza e la bellezza di Dio. Prima di tutto questo. E si mostri quanto Dio vuol bene a noi e al mondo. Quindi la mia vita deve essere una vita che mostra che Dio mi sento da Dio amato e che io voglio amare come mi sento amato da Dio. Voglio amare questo mondo. Allora per questo credo ha senso ancora che facciamo quella che diciamo, che chiamiamo penitenza, per recuperare un po' questa prospettiva. Ci curiamo un po' del nostro cammino di vita, del nostro cammino personale, perché ci interessa il regno di Dio e vogliamo appartenere in modo più deciso a questo disegno meraviglioso che è quello di Dio. Ecco, tutto questo l'ho ripreso, ci serve per accompagnarlo, almeno se mai si è servito, almeno accompagnarlo a quello che vorrei raccogliere ancora da questo testo del Vangelo di Giovanni, sul quale adesso vi invito a tornare. Dicevi appunto a Gesù, anche a lui, quello che interessa è la gloria del Padre suo. Interessa che si capisca il suo nome. Non gli interessa difendersi. E lo dice con una dichiarazione d'arte, ce ne sono soprattutto nel Vangelo di Giovanni, in cui quella piccola parola con la quale Gesù introduce affermazioni forti, grandi, e nel nostro testo è sempre tradotto con in verità io vi dico che nell'ebraico è che la traduzione di quello che è l'ebraico, amen, amen, il nostro amen, cioè cosa sicura, cosa certa, ascolta bene perché questa cosa è sicura, confermo. E cosa dice Gesù? Dice, se uno osserva, scusate verso il segno, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gesù annuncia il superamento della morte. Anzi, qui sembra nemmeno il superamento della morte, ma la negazione della morte. Non la vedrà, non risorgerà, ma non la vedrà. Addirittura più forte ancora questa affermazione. In fondo, capite bene, non è così strano che i suoi ascoltatori registrano dicendo che vabbè, adesso stai un po' esagerando, sono morti tutti. Sono morti tutti i profeti, è morto perfino Abramo, il primo. All'origine di tutta questa storia di fede c'è Abramo, è morto anche lui, e tu vieni a dire, vieni a portarci l'annuncio che la morte è negata. Non è strano che a Gesù dicano, ma scusa, chi crede, no, neanche scusa non lo dico, ma chi crede di essere? E Gesù cosa fa? Esagera ancora, non risponde, non dice chi crede di essere lui. Dice qualcosa di più grande, affronta lo stupore infastidito dei suoi ascoltatori con una dichiarazione, oserei dire, persino spaventevole. Perché Gesù cosa fa? Dice che Abramo già credeva nella prospettiva della sua venuta. Prima che Abramo fosse, io sono. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Sta dicendo lui, guardate che già Abramo aspettava questa cosa che adesso io sto rappresentando davanti a voi. Abramo già credeva in questa venuta che sono io, che io rappresento. La fede di Abramo gli permise di intravedere il giorno della salvezza, quello che Gesù ha potuto portare e realizzare. Con quella terribile affermazione, io sono, che è l'evocazione del nome divino. E Gesù ricorda così che solo in Dio c'è salvezza oltre la morte e che chi non riconosce in lui la via che porta a Dio, da Dio si allontana. Ripeto, non è così strano che la reazione degli ascoltatori di Gesù in questo testo di Giovanni sia così determinata. Perché Gesù sta dicendo delle cose fortissime. Se noi riuscissimo ad ascoltarle, liberi da tutto il bagaglio di ripetizione di questo testo del Vangelo di domenica in domenica per tanti anni, e di tutta la nostra conoscenza, la nostra fede, la nostra teologia, il Padre, il Figlio, il Preesistente, lo Spirito Santo, la Trinità, se riuscissimo ad ascoltare queste parole, tenendo da parte tutte queste nostre conoscenze pregresse, e forse sentiremo la durezza di questo linguaggio di Gesù, un linguaggio inascoltabile, non credibile. Sembra che Gesù voglia proprio irritarli per qualche aspetto. Perché Gesù, appunto, non parla del suo, quindi Gesù, come dicevo, non permette che diventi una disputa tra lui e questi altri. Gesù parla di quello che il Padre gli ha consegnato, Gesù sta parlando del disegno di Dio, sta parlando di quello che Dio ha in mente. Non c'è la sua persona, la sua considerazione, la sua fede, ma c'è di mezzo il Padre, quello che il Padre vuole fare capire. Gesù non dice io sono Dio, che si dice io sono. Gesù dice piuttosto, se volete conoscere veramente Dio, guardatemi, ascoltatemi, seguite questa strada che vi sto indicando. Se voleste conoscere veramente chi è Dio, fidatevi di questo insegnamento, perché così vivrete della sua volontà, della volontà del Padre. Non trascurate questa cosa, se no vi allontanate, vi disperdete, rimanete lì dove siete, non vi spostate dalle vostre incapacità. Questo ci racconta Giovanni con una forza straordinaria. Vorrei che appunto tenessimo questo chiaro sullo sfondo, che Gesù si orienta continuamente a fare. Quello che gli interessa è far capire questo amore. A volte forse noi difendiamo le nostre opinioni, magari discutendo su alcune cose di fronte ad altre. Quanto sarebbe bello se noi ci impegnassimo molto di più di quanto ci impegniamo a difendere le nostre opinioni, a difendere quello che abbiamo capito della bellezza, del progetto di Dio, del suo disegno, di questo amore che pervade il mondo. Questo dobbiamo difendere. Dobbiamo difendere la visione di qualcosa di bello che abbiamo conosciuto in Dio. Che nessuno ci porti via questa cosa, questa bellezza. Gli oppositori, a questo punto, dice il testo alla fine, sono oppositori, non sono più discepoli, lo erano all'inizio, alla fine sono diventati ostili. A questo punto vogliono lapidare Gesù, vogliono fargli incontrare quella morte che lui ha dichiarato di poter superare. Dici che chi crede in te non vedrà la morte? Vediamo subito. Cercano di lapidarlo. Però nel Vangelo di Giovanni c'è un po' questo sottotraccio, questo ritornello che torna. Tante volte accade questo, ma non è arrivato, non è il momento. Potrebbero uccidere Gesù tante volte. Non è questo il momento, arriverà, ma non ancora. Siamo solo al capitolo 8. C'è ancora tempo prima che giunga quest'ora. Gesù si nasconde e se ne va. Se ne va dal tempio, scrive Giovanni, forse raccontandoci un poco tristemente, per qualche aspetto, per qualche altro aspetto un poco festosamente, come Dio stesso se ne esca. Gesù esce dal tempio, potremmo leggerci Dio che abbandona il tempio. In altri Vangeli questa cosa è raccontata, questo aspetto è raccontato con un'altra immagine, il velo del tempio che si squarcia quando Gesù. Qui Giovanni ce lo racconta con questa immagine di Gesù che vogliono mettere a morte, che se ne va dal tempio. Come dire, Dio esce dal tempio. Cosa vuol dire Dio esce dal tempio? Dio esce da quello che Israele considerava l'unico luogo della sua presenza. Questo era per Israele il tempio. Lì Dio è presente, solo lì si fanno sacrifici. Solo lì rimane da un certo punto in avanti, da quando il tempio c'è l'arca dell'alleanza. Solo lì Dio è presente. Gesù se ne esce un po' per dire non più. Non è l'unico luogo dove Dio è incontrato, quello è altrove. Dio sarà incontrato in realtà anche fuori di lì. Israele rifiuta il figlio, Israele rifiuta Dio. In questo senso dico c'era amarezza in Giovanni, Giovanni il figlio di Israele, il mio popolo, la mia comunità, quella in cui io sono venuto alla fede, ha rifiutato il Salvatore, almeno alcuni, tanti, non tutti, ma forse anche festosamente, perché la dichiarazione che Dio è incontrabile comunque, ovunque, c'è anche un po' di festa in questa dichiarazione, amara ma anche piena di prospettive. Dio non è più solamente lì. Dobbiamo saperlo cercare anche altrove. Noi siamo venuti qui, ci siamo messi di fronte a una parola, siamo in un luogo dove noi, nella nostra missione cattolica, diciamo c'è la presenza del Signore, ma non è che poi fuori di qui tutta questa cosa non c'è più. Dio sarà continuamente incontrabile in ogni azione della nostra vita, in ogni persona, in ogni decisione che prenderemo. Lì Dio è incontrabile. 10, 11 e 12 aveva descritto l'evento simile nelle sue visioni, in cui diceva Ezechiele: Dio abbandona il Tempio e anche l'intera città di Gerusalemme, deluso dalle orecchie chiuse e dal cuore indurito del suo popolo, che non aveva voluto ascoltare la voce del profeta che parlava in nome di Dio. Chi parla in nome di Dio provoca la delusione di Dio che se ne va dal Tempio. Gente che secoli prima aveva usato questa immagine, Giovanni aveva preso in fondo molto molto simile: cuore indurito, orecchie chiuse, non si vuole ascoltare l'inviato di Dio, e Dio decide di farsi ascoltare il tuo nome. Non rimane chiuso nelle nostre misure. Siamo in fondo sempre di fronte alla nostra possibilità di scegliere, possibilità bella e possibilità terribile. Di fronte a Dio continuamente siamo chiamati a operare una decisione. Una e poi un'altra, sempre. Dio, che conosciamo in Gesù, con le sue promesse di bene, con la visione di salvezza, di libertà, di verità, tutte parole che tornano nella parte precedente del Vangelo, che non abbiamo letto ora, che ascolteremo domenica. Dio, o Dio così, da scegliere così, con queste sue promesse di bene, delle quali comunque ci fidiamo, qualunque cosa stia accadendo per noi e attorno a noi, oppure altro, quell'altro che possiamo chiamare Satana, che c'è tutta, abbiamo sentito questa lunga discussione, Satana, il diavolo, Satana, cioè il divisore, il rifiuto, o Giovanni usa anche il linguaggio del mondo, l'egoismo, la perenne pretesa di fare a nostro piacimento, di ergerci a giudici assoluti di ogni cosa, per nulla bisognosi di una luce che ci guidi. Siamo sempre di fronte a questa scelta. Ecco, che Quaresima per noi sia l'ennesima occasione per ricordarci che davvero questa scelta attraversa ogni nostro giorno, ogni passo e ogni respiro, indipendentemente dal nostro limite, dal nostro peccato. Lo ripeto, Dio non ci vuole perfetti e puliti, non ci confessiamo, non chiediamo perdono per questa cosa. Dio ci vuole desiderosi di meglio e di bene. Allora vi leggo, come già ho fatto settimana scorsa, un piccolo aneddoto sempre da questa raccolta intitolata I racconti dei Hasidim. Quella che vi leggo oggi è di un certo Mardocheo di Leconez. Rabbi Noè udì un giorno dalla sua camera uno dei suoi figli discepoli che nella scuola attigua cominciava a recitare gli articoli di fede. Ma poi, subito dopo le parole «Io credo in perfetta fede», si interrompeva e sussurrava a se stesso: non lo capisco. E di nuovo, non lo capisco. Lo Zaddik, maestro, uscì dalla sua stanza ed entrò nella scuola. Che cos'è che tu non capisci, gridò il discepolo? Non capisco come può essere, rispose l'uomo. Io dico, credo. Se credo veramente, com'è che io becco? Ma se io non credo veramente, perché allora dico una bugia dicendo credo? Si dice, gli rispose Rabbi Noè, che le parole io credo siano una preghiera, come che io possa credere. Ecco che significa. Il cassino si accese. Così va bene, gridò, così va bene. Che io possa credere, Signore del mondo, che io possa credere. Ecco, chiedo chissà quante volte abbiamo detto credo e quante volte abbiamo detto ho sbagliato, chiedo perdono. Ecco, che quello che ci possa restare sia sempre